Salve a tutti. Benvenuti o bentornati su The Nurse Podcast, il podcast di informazioni e approfondimenti delle notizie provenienti dal mondo della sanità. Questa è la puntata numero 7 e le portate che metteremo in tavola questa volta prevedono di parlare delle annuali polemiche con i test d'ingresso alla facoltà di medicina e dell'intervento in relazione a questi del professor Veronesi. Il decreto che sanciva una corsia preferenziale per i precari della sanità ha avuto una battuta d'arresto. Parliamo poi di alcune utili informazioni riguardo alla burocrazia del sistema ECM. Inoltre, al via la giornata nazionale della medicina del lavoro ed infine della serie Facciamoci del male, vogliamo segnalarvi un libro. Capirete tra qualche minuto il sarcasmo di questa presentazione. Andiamo quindi ad incominciare. Il periodo è quello di test di ingresso alle facoltà di medicina, quindi potremmo dire 3, 2, 1, via alle polemiche. Infatti il numero chiuso alla facoltà di medicina da sempre porta con sé gli annuali interrogativi sull'opportunità di tale scelta, e fin qui niente di particolarmente nuovo. Se non che questa volta è balzato alle cronache l'intervento del professore Umberto Veronesi, che dalle pagine del settimanale Oggi, rispondendo ad un lettore, osserva che addentrarsi nelle motivazioni del numero chiuso è materia assai complessa. Io mi sento di dire, afferma Veronesi, che si tratta di una polemica tutta interna alla categoria e che è ora di superarla. Perciò voglio riesumare, dall'oblio, una proposta che in anni lontani fu avanzata da quello straordinario personaggio che fu Giulio Maccacaro, il filosofo della scienza, e cioè che ogni aspirante medico dovesse presentarsi con un diploma di infermiere, perché sarebbe l'unico sistema concreto per vagliare le capacità reali di confrontarsi con i malati e di dimostrare salda questa vocazione tra i mille ostacoli della vita quotidiana in corsia. Specializzarsi prima come infermiere, prosegue il professore, servirebbe anche a reintegrare nella figura professionale e umana del medico una parte che è stata scissa nel corso dei secoli, fino ad arrivare ad una specie di insanabile dicotomia. Il medico cura, ma è l'infermiere a prendersi cura del malato, a conoscerne davvero sofferenze e reazioni. E se poi un infermiere non riuscisse a diventare medico? Resterebbe infermiere, e forse la professione infermieristica, già di per sé prestigiosa, anche se spesso misconosciuta, ne riceverebbe il lustro che le spetta. Carissimi amici, abbiamo con noi Ferdinando Iacuaniello per commentare questa notizia. Benvenuto Ferdinando su The Nurse Podcast, direi di dedicare alcuni secondi per dirci chi sei.
Grazie Enrico, grazie per avermi invitato. Io sono un infermiere, mi definisco un infermiere e da qualche tempo mi occupo di informazione in ambito infermieristico e sanitario. Sono oggi il direttore editoriale di Nurse 24 e insieme ad altri colleghi ci occupiamo di fare informazione.
Dov'è che lavori, Ferdinando?
Io lavoro in rianimazione a Rimini, sono infermiere da 7 anni, lavoro in rianimazione a Rimini da 5 e nulla.
Dopo ci spiegherai un pochino meglio, perché siamo curiosi dell'esperienza, diciamo, editoriale di nurse24.it. Questa volta ti abbiamo disturbato e ti ringrazio per il tuo intervento, perché abbiamo apprezzato la nota che Mimma Sternativo su nurse24.it ha fatto commentando l'articolo del professor Veronesi. Cosa ti senti di aggiungere, Ferdinando, a quello che già Mimma Sternativo ha scritto?
Ma guarda Enrico, più che aggiungere, io approfitterei per ringraziare il dottor Veronesi delle parole che ha utilizzato, perché per la prima volta, se tu ci pensi, veniamo usati come un paragone positivo. Solitamente siamo visti in maniera negativa, quindi per la prima volta siamo usati come paragone positivo, ma sottolineerei quanto già detto da Mimma, perché noi assolutamente non vogliamo fare una polemica tra medici e infermieri, ma se prima noi intendo noi professionisti del settore, non abbiamo, non capiamo che le nostre professioni non si sostituiscono, non sono subalterne, ma collaborano, sarà difficile farlo capire a chi tutti i giorni si affida alle nostre cure. Quindi noi ci tengo a sottolineare questo per dire che non vogliamo una professione che diventi per chi non riesce a diventare medico. Quindi io lancio una sfida per chi, per i neolaureati medici, a frequentare il primo anno di corso di infermieristica, e sono sicuro che solo il 45% riuscirebbe a finirlo. Questa è una sfida che lancio io alla categoria.
Ora voglio essere anche un po' provocatorio, l'occasione di averti qui è ghiotta, ecco, ma non è, Ferdinando, che ce la tiriamo un pochino troppo, è risaputo, ci capita molto spesso di trovare con noi nei reparti o anche noi stessi, forse il fatto di essere... quando ci siamo iscritti a infermieristica, talvolta è stata una soluzione di ripiego per tanti professionisti infermieri. Cosa ne pensi?
Guarda, accetto la provocazione e ti rispondo con un'altra provocazione, perché se la nostra professione è così poco considerata è proprio perché noi ce la tiriamo troppo poco, a mio parere. siamo troppo poco consapevoli di quello che siamo. E una soluzione di ripiego, sì, capita, è capitato forse in passato, dove quando la professione era un sicuro ingresso nel mondo del lavoro, quindi diventare infermiera era uguale lavorare. Oggi purtroppo, come sai, non è più così, e comunque ti dico che conosco molte persone che hanno iniziato con questa con questo primo input e oggi sono ottimi professionisti, perché certo, secondo me infermiere non si nasce ma si diventa.
Perfetto Ferdinando, allora per questo intervento archiviamolo qua, l'intervento in relazione a quanto ha scritto la nostra collega Mimma Sternativo su nurse24.it. A proposito, perfetto, di nurse24.it, appunto, facciamo un po' uno spazio autoreferenziale, facciamo un po' di pubblicità, diciamo così, ecco.
Ne approfitta.
Certo, mi sembra giusto proprio per l'averti qua. Raccontaci un po' quella che è l'esperienza editoriale su Nurse24.
Guarda, Nurse24 tra 12 giorni compie un anno, quindi mi fa piacere essere qui proprio per ricordare questo evento che noi stiamo aspettando da un po'. Nurse24 nasce dall'idea mia e dall'idea di altri colleghi che hanno voluto impegnarsi per migliorare l'informazione, perché sempre più spesso si incontra e ci si imbatte in notizie non realmente controllate, non realmente certificate. Oggi mi piace definire Nurse24 a conduzione infermieristica, perché se tu pensi un ristorante a conduzione familiare, cosa immagini? Immagini un ristorante che sicuramente vai lì e mangi benissimo, perché certo, c'è un'ottima qualità, un ottimo controllo e tutto funziona alla meraviglia. Questo è il sogno di Nurse24, un'informazione che sia certificata e che sia reale. Quindi ci siamo impegnati a raccontare storie, ci siamo impegnati a raccontare quotidiano della nostra professione, e piano piano ci stiamo riuscendo. A maggio finalmente siamo rientrati nelle ricerche di Google News, che non è semplice rientrare in quel mondo, e quindi piano piano stiamo dando voce alla nostra professione. Siamo partiti con uno slogan che era cura nell'informare. A breve cambieremo il nostro slogan con libertà di informazione infermieristica, perché è quello che vogliamo.
Io penso che sia un'ottima iniziativa, un qualcosa che veramente mancava, quindi l'augurio che facciamo a tutti voi di Nurse24 è quello di buon lavoro e quello di riuscire appunto nei vostri intenti, e chissà, speriamo di risentirsi molto presto qui anche all'interno del nostro podcast, chi lo sa, potrebbe essere anche l'inizio di una una sana e di una bella collaborazione. Di nuovo Ferdinando ringrazio te, ma ringrazio anche la collega Mimma Sternativo che ci ha dato così l'input per poter fare queste chiacchiere insieme. Ciao Ferdinando.
Io ti ringrazio, ti saluto e faccio complimenti a te per la tua iniziativa, perché riceverli è bello, ma fare complimenti a chi ogni giorno si impegna come noi è doveroso. Quindi ti ringrazio, ringrazio Mimma, ma ringrazio tutti i news reporter che collaborano con noi.
Nella puntata 4 del nostro podcast avevamo rilanciato la notizia che il Consiglio dei Ministri aveva varato un decreto legge con al cui interno disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il decreto, tra le altre cose, riportava delle norme volte alla stabilizzazione di 35.000 precari del mondo della sanità. Adesso, come da più parti stavano sostenendo, vengono alla luce dei problemi che il tutto non possa avvenire nei termini previsti dal governo perché assomiglia troppo ad un condono. Con un voto bipartisan, ad esclusione del Movimento 5 Stelle, che si è astenuto, la Commissione Lavoro del Senato ha votato contro l'ipotesi di riservare ai precari fino al 50% dei posti nei nuovi concorsi. Tra i maggiori interrogativi, infatti, i problemi sono legati al fatto che il dispositivo di legge affievolisce il principio costituzionale che nella pubblica amministrazione si entra per concorso. In particolare va ripensata la norma che avrebbe assegnato il 50% dei posti ai precari stabilizzati. Nelle note dell'episodio riportiamo il parere della Commissione del Senato. Costituire il proprio dossier formativo, o forse meglio potremmo dire ricostituire il proprio dossier formativo, non è assolutamente facile perché ci si imbatte in norme e disposizioni varie. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha pubblicato pochi giorni or sono nel sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari un documento con il quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni sull'argomento. Vengono chiariti argomenti come le cause dell'esonero dall'obbligo formativo, chi invece è il personale che è esentato a causa di particolari condizioni, ma sono presenti altri aspetti come il tutoraggio individuale, la formazione all'estero, l'autoapprendimento e le modalità di registrazione e di certificazione dei propri percorsi ECM. Nelle note di questa puntata vi riproponiamo l'interessante testo di questa determinazione. Merita quindi scaricarlo e tenerlo da parte perché potrebbe risultare utile a tutti i professionisti della sanità interessati dai risvolti dei percorsi ECM talvolta di non facile approccio. Il prossimo 1 ottobre sarà celebrata la prima giornata nazionale della medicina del lavoro. Infatti in Senato a Roma si svolgerà un convegno dedicato agli infortuni, alle morti e alle malattie da lavoro, al disagio sociale e da disoccupazione. Questo appuntamento vuole sottolineare la dignità e l'importanza della medicina del lavoro per la tutela della salute dei lavoratori in un momento storico in cui i rischi per la salute sul luogo del lavoro, anche se in buona parte mutati rispetto alle malattie professionali del passato, sono ancora troppo alti. Tra le chicche di questa puntata vogliamo segnalarvi un libro fresco fresco di stampa. Il titolo è La mangiatoia, perché la sanità è diventata il più grande affare d'Italia. Gli autori sono Michele Bocci e Fabio Tonacci, due giornalisti di Repubblica. Gli autori in questo libro di 200 pagine, edito da Feltrinelli, spiegano perché tra speculazioni, sprechi e una politica irresponsabile adesso il nostro sistema sanitario non è più il secondo al mondo come invece ci classificava l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2000. Io sono Enrico Dolabelli e questo è The News Podcast. Per il momento ci fermiamo qui. Vi segnaliamo i nostri recapiti dove potrete raggiungerci. Il nostro sito internet è www.ipasvifi.it. Ci potrete trovare su Facebook cercando IPASVI Firenze. Il nostro account Twitter è IPASVIFI, mentre il nostro indirizzo di posta elettronica è ipasvifi@gmail.com. lasciateci le vostre recensioni su iTunes, in questa maniera possiamo salire nelle classifiche di apprezzamento. Non mi resta altro che invitare tutti voi ad abbonarvi gratuitamente al feed di questo podcast oppure seguire le nuove puntate che pubblicheremo su questo canale. A presto!